essere infinito e univocità dell'essere nella metafisica di Duns Scoto. Ricordo le date in cui ha vissuto Duns Scoto, 1266-1308. E l'intento di questa lezione è l'approfondimento delle principali dottrine metafisiche proprie di Duns Scoto, alcune nominate anche in manuali di storia della filosofia, altre invece un po' più specialistiche, ma soprattutto sono molto connesse sia le dottrine specialistiche sia quelle più note anche sui manuali di storia della filosofia, per dire l'univocità dell'essere in Duns Scoto e la caratteristica di Dio come essere infinito, che sono due temi dominanti nel pensiero di Duns Scoto. Ma questi due temi li svilupperemo mettendo in relazione l'infinità dell'essere con l'univocità dell'essere, e l'argomento è sicuramente abbastanza complesso da sviscerare. Perché sono coinvolti in questo tema la trattazione dei trascendentali, secondo Duns Scoto? Trascendentali che vedremo non si limitano ai trascendentali della nomenclatura classica, l'essere, l'uno, il vero e il buono, ma Duns Scoto ritiene anteriori a questi trascendentali che lui chiama disgiuntivi, che riguardano l'essere nella forma dell'infinità e nella forma del finito, finito e infinito, necessario e possibile. Sono trascendentali che decidono della metafisica e la fanno diventare scienza transcendens, trascendentale, nel linguaggio nostro. Scoto non usa mai trascendentale, ma usa transcendens, quindi di per sé bisognerebbe tradurre trascendente, ma il termine trascendente per noi in filosofia ha assunto una valenza diversa, quindi useremo trascendentale anche in rapporto ai trascendentali disgiuntivi. Dove sta appunto la possibilità di tenere assieme il reale col possibile? Cominciamo allora dal primo punto, che è quello in base al quale Duns Scoto stabilisce qual è l'oggetto proprio dell'intelletto umano. Scoto dice che l'oggetto proprio dell'intelletto umano è l'ens in quanto mens, è l'ente in quanto ente. Soltanto in una forma diminuta o depotenziata dell'intelletto, quella in cui si trova l'intelletto attualmente a operare in congiunzione col corpo, l'oggetto proprio dell'intelletto, pro statu isto, nell'attuale situazione contingente in cui si trova l'uomo viator, che vive sulla terra, l'oggetto proprio dell'intelletto umano è l'essenza delle cose materiali, l'essenza delle cose sensibili. Ma di per sé l'intelletto può conoscere tutto l'ente. L'ente in quanto ente è il suo oggetto proprio. Dire questo significa anche richiamare immediatamente un'altra tesi di Scoto, che l'ente in quanto ente è l'oggetto primo dell'intelletto in quanto l'ente è inteso univocamente, in quanto l'essere è contrassegnato dalla univocità. Univocità, attenzione, che riguarda l'ordine concettuale dell'ente, perché nella realtà l'ente si divide immediatamente nei due modi radicali divergenti fra loro, che sono l'infinità e la finità. Quindi l'ente è univoco nella fase concettuale in cui si apre sulla totalità dell'essere, incluso l'essere infinito e l'essere finito. Ma nel modo di essere, quindi non c'è panteismo, non c'è immanentismo in Scoto, nei modi di essere l'infinito è radicalmente diverso dal modo di essere finito. Come si arriva al concetto di ente infinito, se la partenza dei nostri concetti avviene secondo l'ordine della conoscenza astrattiva dagli enti sensibili. Scotto parte da un'affermazione molto interessante che dice che noi, quando con il nostro intelletto prendiamo in esame il concetto di ente infinito, l'infinità, ci rendiamo conto che l'infinità non ripugna all'ente, cioè il nostro intelletto non prova nessuna ripugnanza nel pensare l'ente nella formula dell'ente infinito. Questa, possiamo dire, per Scotto è una sorta di evidenza psicologica, una sorta di evidenza intuitiva. L'intelletto non trova ripugnanza nel congiungere ente a infinito. Allora Scotto fa un ulteriore scavo. Com'è che possiamo meglio determinare questa nozione di ente infinito a partire dall'ente astratto che ricaviamo dagli enti finiti? Cominciamo col fatto che noi possiamo aggiungere all'ente che conosciamo secondo una quantità modalizzata, secondo una quantità finita, possiamo aggiungere sempre una quantità maggiore, una quantità più grande. Possiamo quindi aumentare all'infinito la quantità dell'ente finito, aumentare la quantità fino al grado infinito della quantità. E inoltre, sempre, dice, secondo la nostra immaginazione, cioè facendo leva un processo immaginario, possiamo considerare che questo ente quantitativo, segnato dalla quantità infinita, esista in atto, secondo immaginazione. Cioè possiamo immaginare, senza provare ripugnanza, l'esistenza in atto di un ente infinito nella quantità. A questo punto, l'operazione che possiamo fare è ulteriore, sempre secondo l'immaginazione. Aiutando l'immaginazione, possiamo pensare che l'ente quantitativo infinito esistente in atto può essere dotato anche di qualità infinite, può essere dotato, da un punto di vista delle perfezioni, di tutte le perfezioni possibili. Diventa quindi l'ente perfettissimo, l'ente eminentissimo infinito. Se congiungiamo l'infinito con l'eminentissimo, raggiungiamo un po' il ragionamento che era stato fatto già dal celebre argomento anselmiano, e ci rendiamo conto che un infinito eminentissimo non può che esistere in atto, diversamente non sarebbe l'infinito eminentissimo. Un'operazione, dice Scotto, che facciamo secondum immaginazione, perché noi, il nostro intelletto prostatuisto, non è in grado di cogliere direttamente l'infinito, non ha la possibilità di cogliere intuitivamente un essere infinito né nella quantità, né nella qualità, né nella perfezione. Però arriviamo a ritenere compatibile con il concetto di ente la nozione di infinito qualitativo, infinito nel termine più specifico usato dai filosofi, un infinito intensivo. A questo punto siamo in grado, secondo Don Scotto, essendo arrivati a costruire un concetto di infinito nella perfezione, intenzione, di fare, elaborare delle prove a posteriori nell'ordine della causalità per dire che un essere siffatto può esistere. Sono le dimostrazioni che comunemente vengono presentate come le prove di Don Scotto per l'esistenza di Dio, secondo i vari ordini causali. La causalità efficiente, la causalità finale e la causalità nell'ordine dell'eminenza o della perfezione. dimostrato che esiste un ente infinito in atto, anche se non lo conosciamo, riusciamo però a argomentare con valore di prova argomentativa la sua esistenza in atto, vediamo quali sono, secondo Don Scotto, le caratteristiche di questo infinito intensivo in atto. Intanto, la prima caratteristica è che questo infinito, questa potenza infinita in atto, non può avere nessun limite. Quindi non è una potenza, quella dell'infinito, che si restringe a ciò che esiste in atto o ciò che fa esistere in atto, ma riguarda tutto l'ordine del possibile, tutto l'ordine di quello che nel linguaggio del tempo è chiamato il contingente. Possibile per noi è sinonimo di contingens, contingente del linguaggio medievale. Cosa è per Don Scotto possibile o contingente? Possibile non è solo ciò che una volta o l'altra può e deve esistere. Possibile per Don Scotto è tutto l'ordine del positivamente non contraddittorio. Qui assistiamo quindi a una concezione dell'infinito in Don Scotto segnato da una eccedenza. L'eccedenza rispetto a ogni ente dato e a ogni ente possibile. E si verifica quindi nella concezione di Scotto un passaggio fondamentale nel modo di intendere la possibilità. Il paradigma in uso ai tempi di Don Scotto era il paradigma aristotelico, secondo il quale possibile è solo ciò che prima o poi accade. Una volta che una cosa è accaduta, non è più possibile. Ciò che non accade mai è impossibile. Questo è il paradigma diacronico, la possibilità diacronica secondo Aristotele, che il possibile è ciò che accade e che prima o poi deve accadere. Una volta accaduto non è più possibile e se non accade mai è impossibile. Scotto rivoluziona questo concetto di possibilità diacronica con un concetto di possibilità sincronica. Il possibile legato al non contraddittorio è tutto ciò che può esistere in modo positivamente in contraddittorio, cioè ciò che non ripugna alla ragione, all'intelletto, dire che può esistere. Anche se non esiste mai esistito, non esisterà mai. Ecco allora in che senso l'infinito apre su una visione diversa dell'infinito in rapporto all'eccedenza, all'ordine della possibilità. Apre quindi sulla potenza di Dio infinita in relazione a tutto ciò che Dio fa e tutto ciò che Dio può fare. Positivamente contraddittorio è l'unico limite alla potenza di Dio, ciò che è contraddizione in termini, in adiecto. Come si procede Don Scotto su questo ordine del concetto di infinito in relazione alla univocità? Cioè la domanda che adesso ci dobbiamo porre è questa. Abbiamo detto che il concetto di ente per Don Scotto è univoco perché diversamente non abbraccerebbe la totalità dell'essere che si modalizza secondo le due modalità fondamentali della finitas e dell'infinitas. Ma come sta l'ordine delle differenze in questa univocità dell'essere? Come stanno le differenze all'interno delle modalizzazioni che l'ente subisce nelle due estreme forme radicali di essere, dei modi di essere, della finitas e dell'infinitas? Scotto qui introduce un'altra novità a cui avevo accennato rapidamente nell'introduzione, ossia il concetto di trascendentale disgiuntivo. Trascendentali disgiuntivi sono diversi rispetto ai trascendentali della tradizione scolastica dei manuali, l'ens unum verum bonum. Sono i trascendentali che, secondo Don Scotto, sono trascendentali in rapporto agli esseri o agli enti categoriali, agli enti che si partiscono nelle 10 categorie. Allora, questi concetti, l'uno, il vero e il buono, trascendono l'appartenenza a una singola categoria, ma appartengono a tutte le categorie. Resta fuori, però, per Don Scotto, l'essere infinito. L'essere infinito, che è una modalità che può essere rinchiusa soltanto da un altro modo di intendere i trascendentali. Cioè il trascendentale diviso tra finito e infinito. Quindi il radicale trascendentale è la finitas e l'infinitas. Sono l'essere finito e l'essere infinito. Così l'essere contingente e l'essere necessario. Entrambi questi ordini si coappartengono, nel senso che nessuno dei due, la finitas da sola, non abbraccia la totalità dell'ente e l'infinitas da sola non può comprendere la totalità dell'ente dal punto di vista della univocità concettuale, perché include l'univocità concettuale anche la finitas. Quindi trascendentali disgiuntivi rappresentano insieme, congiuntamente, il disiuntum, disgiuntivo di Scotto, per noi va tradotto come necessità di operare disgiuntamente ma in modo congiunto, la totalità. La totalità del reale è segnata dalla coappartenenza di finito e infinito. Allora è chiaro, un punto che possiamo rimarcare per Don Scotto, l'ente non è un concetto motore da cui ricaviamo per modo di discesa, come nell'albero di Porfirio, tutte le ordini, le categorie, le differenze che stanno all'interno dell'essere. L'ente è un concetto perno, cioè un concetto cardine, ossia è un concetto che è capace di far smuovere tutta la riflessione nell'ordine dei campi dell'essere, nell'ordine dei modi di essere, e per risalita portare all'ente primo. Ecco in che senso allora Don Scotto parla della metafisica come scienza trascendens, trascendentale nel linguaggio nostro. Abbiamo visto che se dall'ente non si procede ricavando, secondo genere e specie, le differenze fino all'individuo, ma per Scotto l'esistenza, quella dell'individuo, è altro dal concetto. Quindi non si può partire dalle essenze e ricavare, per attribuzione di atti di essere differenti, i particolari. Allargando il discorso, per Don Scotto, le essenze, nemmeno quando fossero intese come relazionate alle idee divine, le essenze non precedono l'esistenza. Quindi Don Scotto elabora un'idea di essenza applicata alle menti, alla mente del Dio creatore, dove dice che non si può parlare di idee divine relative alle essenze in Dio, prima che Dio abbia creato, abbia posto in atto l'esistenza di queste essenze, prima che queste essenze siano state fatte esistere. È un importante segnale di Don Scotto che abbandona definitivamente il modello platonico per cui esiste un mondo ideale, il mondo delle idee, in riferimento al quale il creatore in qualche modo opererebbe nella produzione, nella creazione degli enti reali. L'esistenza è altro dal concetto ed è altro dall'essenza. Le essenze non precedono l'esistenza. Allora, la metafisica è scienza trascendentale perché abbraccia i due momenti dei trascendentali disgiuntivi, la finitas e l'infinitas. La metafisica abbraccia sia l'ente reale, sia l'ente di ragione. Qual è il passaggio che va rimarcato in questo ragionamento? Il passaggio è il seguente. Nella tradizione della metafisica aristotelica, degli autori, ad esempio, che si rifacevano alla metafisica di Tommaso d'Aquino, la dottrina della partecipazione in qualche modo era strutturata in modo che noi potessimo dire che conosciamo le essenze particolari dotate di esistenza nella misura in cui risaliamo agli archetipi di queste essenze. La partecipazione degli attributi propri delle essenze particolari dotate di esistenza agli archetipi ideali fa sì che noi possiamo risalire dalla esistenza alle essenze, ma sono le essenze che ci permettono di configurare la conoscenza piena dell'esistente. Ora, per Scotto non è così. Per Scotto l'ente reale non è dotato di esistenza perché gli viene partecipata dalla essenza ideale superiore o l'archetipo di quel genere. L'ente reale è dotato di esistenza individuale. Questa esistenza individuale, nel linguaggio di Scotto, è denominata con un termine che è noto anche sui manuali, di eccitas, l'eccità. L'eccità che è il corrispettivo nella dottrina di Don Scotto del principio di individuazione. Se noi andiamo a vedere la lettura prevalente degli aristotelici del XIII secolo circa il principio di individuazione, troviamo che il principio di individuazione è rappresentato dalla materia contrassegnata da una determinata quantità. Cioè l'individuo si distingue da un altro perché c'è una configurazione di un costrutto di ordine materiale secondo una certa quantità che diverge da un individuo all'altro, mentre le essenze di per sé sono identiche. Gli individui divergono per le differenze quantitative. Scotto, che ha abolito l'idea del primato dell'essenza sull'esistenza, ritiene invece che il principio di individuazione, l'eccità, sia qualcosa che sta nell'ordine della formalità, sia qualcosa che impegna formalmente l'esistente. E impegnando formalmente l'esistente riguarda quindi la sua piena struttura formale. Uno individuo è individuo perché l'individualità è ciò che lo rende quell'individuo nella forma dell'ecceità, l'essere questa cosa qui, l'essere questa esistenza qui. La riflessione dunque ci porta a un tipo di metafisica dove gli enti di ragione e gli enti reali coesistono all'interno della metafisica e alla conclusione che il principio di individuazione è contrassegnato dal carattere formale, da un carattere formale e non puramente materiale. Allora, si tratta di quella differenza ultima all'interno dell'essere univoco che contraddistingue ciascuna realtà sottraendola all'appiattimento che ci sarebbe inevitabilmente sulla stessa univocità. Solo l'ente segnato dalle ceitas, solo l'ente individuato di per sé, in virtù del grado intrinseco della propria perfezione ultima, può essere detto esistente. Quindi, quanto spesso si dice che la metafisica di Scott è una metafisica essenzialista, sarebbe autore di un essenzialismo dipendente da Avicenna, in realtà, se noi andiamo a esaminare bene il processo dai trascendentali disgiuntivi alla Ecceitas, vediamo che la metafisica di Scott è una ontologica dell'esistente. La ulteriore precisazione che possiamo fare riguarda la, il concetto di Dio in relazione alla nozione di ente infinito su cui ci siamo a lungo soffermati. Il concetto di Dio non è l'oggetto primo conosciuto dell'intelletto. Dall'intelletto, perché nello stato presente, abbiamo già detto, Dio è conosciuto sotto il concetto comune di ente, che nella formula dell'ens in quantum ens è l'oggetto primo dell'intelletto, contenuto in qualche modo in tutti gli oggetti conoscibili dall'intelletto. Parimenti non è oggetto primo dell'intelletto nemmeno la nozione di sostanza, perché la nozione di sostanza non si può predicare di ogni oggetto per se stesso intelligibile da noi. Cioè, non tutte le cose che noi possiamo intendere con il nostro intelletto, conoscere intellettivamente, possono essere rinchiuse, rimesse dentro il concetto di sostanza. Quindi non è il concetto di sostanza che muove il nostro intelletto a conoscere gli enti. Così come abbiamo detto, non è l'essenza divina a farci conoscere la totalità degli altri enti. Quindi la tesi della univocità dell'ente di Duns-Scott è in grado di tematizzare l'universalità dell'ente che si divide infinito e infinito anteriormente alla divisione secondo le categorie. Insisto su questo perché è un punto chiave del discorso che andiamo a concludere, cioè la divisione dell'ente nei generi riguarda l'ente finito, che è quello che si divide secondo le 10 categorie, non riguarda l'ente infinito, mentre la divisione antecedente, quella da infinito e finito, coglie i due modi intrinseci dell'essere, le due modalità che insieme rappresentano la totalità dell'essere e modalità al di fuori delle quali non può darsi nulla. Quindi la metafisica è scienza dell'ente in quanto ente, perché l'ente univoco oltrepassa tutte le nozioni che attraversano tutte le categorie, oltrepassa i trascendentali della tradizione aristotelica e comprende altre tipologie di trascendentali, e mai sappiamo, quelli disgiuntivi, finito infinito, possibile e necessario, potenziale e attuale. La visione dell'ente in quanto ente permette alla metafisica di essere scienza transcendens nella modalità della disgiunzione e nell'inclusione univoca a livello della univocità concettuale di tutta la realtà. L'ente finito è conosciuto come ciò che è comune alle 10 categorie, ma, ecco il punto su cui mi ero soffermato brevemente e col quale chiudo, è la conoscenza del finito in questa organizzazione della metafisica e dei trascendentali che abbiamo visto, è la conoscenza del finito che autorizza la conoscenza dell'infinito, la conoscenza di Dio, perché la conoscenza del finito fa conoscere ciò che Dio non è, ossia ci fa conoscere che Dio trascende l'ordine categoriale. E in questa direttrice il concetto di ente in quanto ente, dal quale non si può dedurre nulla, racchiude la capacità di significare ciò che non può essere conosciuto perché di esso ci manca qualsiasi intuizione diretta. E insieme permette di estendere nella predicazione qualitativa lo statuto trascendentale del finito stesso. Quindi la mia conclusione è: il finito accede allo statuto di trascendentale per il fatto che non può essere compreso se non tramite il concetto di infinito, nella tensione delle passioni disgiuntive, ossia nella coppia finito e infinito.